È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18:37, numero verde per chiamarci in diretta, 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Andiamo subito a sentire i titoli del TG2.
Nuova influenza, muore a Cesena una donna disabile, era già malata. 20 avvisi di garanzia per la paziente deceduta a Messina. Fazio, 10 centri di rianimazione per i casi più gravi. Via libera la finanziaria 2010, solo 3 miliardi di euro. Berlusconi, Italia fuori dalla crisi, prima e meglio di altri. Poi attacca l'opposizione, è anti-italiana e sul gossip dice basta chiacchiere. Un morto e 7 feriti nel rogo, divampato in una clinica per malati terminali a Roma. Le fiamme innescate forse da un lumino acceso nella stanza di un paziente deceduto. Dopo i posti in piedi, altra idea per voli più economici. A Londra ha progettato l'aereo metro per pendolari. Sgabelli al posto delle poltrone, più posti, più facile salire e scendere. Voli brevi.
Sentiamo anche Studio Aperto.
Stroncata dal virus A, muore una donna di 57 anni a Cesena. È la terza vittima della nuova influenza dopo i casi di Campania e Sicilia. A Messina indagati 20 medici. Si filma mentre tira cocaina, videoshock di un 14enne di Ascoli. Non è un caso isolato, un'indagine denuncia. 1 milione di consumatori, la maggior parte giovanissimi. Finanziaria di soli 3,4 miliardi, migliorano i conti dello Stato, diminuisce il debito e cresce l'economia. Berlusconi, noi facciamo i fatti, l'opposizione tifa per la crisi e alla stampa ora.
Eccoci qui, 800 24 00 24, daremo un titolo a questa trasmissione, il titolo è No Travaglio, No Party.
No. No, no martini? No party.
Quindi quando Travaglio dice io non so se ci sarò, cioè basta pure con Stagnola di Travaglio, no? Ci sto, non ci sto. Lui c'è. Lui c'è perché se non c'è lui non c'è hanno zero.
No, no martini? No party.
Insomma, avete capito, Santoro in una conferenza stampa oggi ha detto che senza Travaglio non ci sarà anno zero, che dovrebbe andare in onda dopodomani. Vedremo come andrà a finire questa ennesima telenovela alla Rai. Vi leggo quello che Aldo Grasso ha scritto il 3 settembre a proposito di Santoro. Certamente Aldo Grasso, che è critico televisivo del Corriere della Sera, non è un tifoso di Santoro. Scrive Grasso: Santoro è fazioso, non è però il solo nel giornalismo italiano. Santoro vive di indignate lagnanze, anche qui in buona compagnia. Santoro è il re del chiagne e fotte, altra specialità tipicamente nostrana. Santoro è, qualunque altra cosa sia Santoro, c'è prima di tutto da considerare il fatto che Santoro ormai è solo, come l'ultimo dei moicani, come una specie in via d'estinzione, come una biodiversità da tutelare. La maggioranza ha conquistato tutto quello che c'era da conquistare in Viale Mazzini, salvo la riserva indiana di Rai 3 e anche una parte di Rai 2, evidentemente, questo lo aggiungo io. Se c'è una cosa in cui Santoro è imbattibile è di accreditarsi come martire, forse non è il caso di offrirgliene l'occasione questa volta vera. Per cui l'invito è: firmate tutti questi contratti, anche quello di Santoro, e chi se ne frega, anche perché altrimenti sentiremo Santoro fare riferimento addirittura, per i problemi di Anno Zero e di altre trasmissioni, a Licio Gelli.
Siccome non posso intravedere nessuna ragione aziendale in tutto ciò, non posso intravedere niente che in qualche modo mi riporti agli interessi della RAI, io devo pensare che siamo veramente in una fase in cui probabilmente ritorna dal passato e dalle tenebre una figura come Licio Gelli, cioè qualcuno che vuole la distruzione del servizio pubblico. Perché non riesco a immaginare un'altra ragione per cui ci possa essere un comportamento di questo tipo.
Licio Gelli e la distruzione del servizio pubblico. Insomma, firmate questi contratti, altrimenti sentiremo Santoro parlare addirittura di un Licio Gelli che vuole la distruzione del servizio pubblico radio-televisivo. Ma è il momento a questo punto di Radio Londra, la voce della resistenza anti-berlusconiana.
Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra.
Beh, oggi un posto d'onore a Radio Londra va dato all'ex o ancora magistrato De Magistris, formalmente magistrato, anche se in aspettativa, ma deputato europeo dell'Italia dei Valori, il quale De Magistris, sentite cosa dice, sempre a proposito di P2, Gelli, eccetera, eccetera.
Noi dobbiamo opporci al golpe d'autunno che vuole sopprimere l'informazione, vuole controllare i mezzi di comunicazione, vuole annichilire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Noi contrasteremo con tutti i mezzi democratici il golpe d'autunno che un governo piduista vuole portare a compimento.
La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
Eccoci qui, 18.44, 800 24 0024. D'altra parte, nella politica italiana c'è un nuovo mistero, ma davvero, davvero Daniela Santanchè è stata picchiata, è stata malmenata, ha avuto danni consistenti? Innanzitutto come sta? Perché c'è una prognosi di 20 giorni, che concretamente che significa?
Che mi hanno incrinato una costola e una contusione sul lato sinistro della cervicale.
Al certificato medico si capisce che non c'è nulla. I 20 giorni di prognosi sono una prognosi di estrema cortesia che il dottor Paternollo Roberto Antonio si è condizionato dal racconto anamnestico dell'aggressione che colpisce sempre, ha simpatizzato con la signora.
So che c'è un referto medico che parla di 20 giorni di prognosi.
Una costola incrinata, la cervicale, tutto, ma il dolore più grande non è quello fisico.
Si legge che la signora Galnero Santacchè Daniela ha una contrattura della muscolatura lato cervicale sinistra e contusione mitrace sinistro. C'è scritto non segni contusivi. E poi c'è scritto, e questo mi ha stupito, che non si sono eseguiti accertamenti radiologici.
E il mistero evidentemente continua. Sappiamo che Brunetta nei giorni scorsi, in questi ultimi mesi, ha detto quello che ha detto, in grandissima sintesi.
Chi è fuori dalle istituzioni e fa opposizione extra istituzionale, beh, questo va additato alla gente, perché lor signori stanno preparando un vero e proprio colpo di Stato. Rifate la vostra battaglia politica, la vostra battaglia valoriale, se ne siete capaci. Abbandonate il destino suo schifoso, questa elite di merda! E lo dico alla sinistra sindacale, lo dico alla sinistra politica, lo dico alla sinistra culturale, a quella per bene, a quella per male vadano pure a morire ammazzati.
E questo è il Brunetta delle ultime ore, però il brunettismo ha creato anche qualcosa di speculare, che è l'antibrunettismo viscerale. Ci sono esempi in politica, ma anche a Côté della politica. Oggi per Roma girava un pullman, un camion, dove c'era una scritta in romanesco «Te potesse pià un colpo», che insomma in romanesco è una cosa non certamente carina. Luigi Di Cesare, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Presidente dell'associazione Radici. Cos'è l'associazione Radici innanzitutto?
È un'associazione che richiama appunto, insomma, il ritorno alle radici culturali, alle radici della storia, alle radici anche dei territori, insomma, quindi un modo di di fare politica, però tenendo presente appunto le radici, le storie, le culture, le tradizioni.
Ho capito.
Delle varie realtà in cui si esercita la politica.
Perché io l'ho chiamata perché voi siete gli ideatori di questa scritta sul camion che oggi girava. Sì. Per Roma, non le pare un po' forte? Naturalmente le cose che ha detto Brunetta possono essere contestabili o meno, però insomma augurarsi quella scritta in romanesco significa qualcosa di preciso. Anch'io sono romano, anche se non abito più a Roma da diverso tempo, cioè augurarsi che a qualcuno venga un colpo non è bellissimo.
Sì, è decisamente forte, insomma. Sicuramente, lo avete detto bene voi, è speculare insomma al brunettismo, no? Chiamiamolo così, questo anti-brunettismo, nel senso che a qualcosa di forte abbiamo ritenuto di dover rispondere con qualcosa di forte, che voglio dire, questo gioco lo stia portando avanti Brunetta, insomma ci stia calcando un po' la mano da un po' di tempo a questa parte, da quando è diventato ministro insomma sostanzialmente della funzione pubblica. Ecco, mi sembra insomma che veramente meritava una risposta, un segno, una qualche, diciamo così, abbiamo ritenuto di dover dare rappresentanza a tanto malcontento, a tanto malessere, a tanta frustrazione.
Ma dov'è questo malcontento, questo malessere? Come lo misura lei?
Brunetta
mi sembra avere consenso nel paese, così dai sondaggi, dalle cose,
bene,
mi sembra
però,
avere consenso.
Se noi andiamo tra le categorie che lui ha chiamato in causa, che ha offeso, per esempio parlo degli impiegati, io sono un impiegato della provincia.
Ma non è che Brunetta ha offeso tutti gli impiegati, non ha secondo lui tra l'altro non ha offeso nessuno, ha parlato di impiegati fannulloni eccetera, ha fatto una battaglia che naturalmente...
Sì, però poi ha introdotto anche delle normative che poi penalizzano tutti gli impiegati, nel senso per esempio
questo è da vedere.
I primi giorni di malattia non pagati pagati in maniera ridotta. Ecco, sì, questo voglio dire non è che colpisce solo i fannulloni, colpisce tutta la categoria degli impiegati.
Senta, però voi avete scritto a nome degli impiegati fannulloni, degli studenti guerriglieri, dei poliziotti panzoni, della sinistra golpista e degli italiani che non ti sopportano più. Brunetta, te potesse piare un colpo a te, non allo Stato.
Perché lui ha parlato di colpo di Stato, di una sinistra golpista. Golpe vuol dire colpo di Stato. E allora, in questo senso, poi parafrasando proprio il significato di colpo di Stato, e lo abbiamo sentito anche nelle parole che voi adesso di Brunetta, che voi avete adesso mandato in onda, c'è appunto questo richiamo al colpo di Stato, ne abbiamo detto prendesse un colpo a te, non allo Stato.
Ah, ho capito.
Ecco il senso.
Però lei sa benissimo che te potesse pia un colpo, il romanesco significa una cosa precisa.
A te e non allo Stato, capisci? Come dire, rifiutiamo la categoria di colpisti.
C'è il collegamento con colpo di Stato. Comunque te potesse via un colpo, diciamo la verità, di Cesare, significa una cosa precisa, cioè, voi volete Brunetta insomma, no o no?
Non vi augurate mica
la morte, la morte di Brunetta, per carità.
Non è questo, decisamente sta crescendo, sta montando un risentimento forte al viscerale, questo sì, al limite dell'odio nei confronti di Brunetta da parte di tantissime categorie.
Al limite dell'odio, dice lei, al limite dell'odio?
Al limite
cioè
dell'odio.
Si sviluppa l'odio nei confronti di Brunetta, è radicato.
Sì, questo
voi
modo,
siete l'associazione radice.
Questo modo di fare... Prego.
No, dico, si è radicato secondo lei un odio nei confronti di Brunetta?
Sta crescendo molto, molto risentimento, molto risentimento al limite dell'odio.
Lei è un impiegato pubblico, di Cesare?
Cosa?
Lei è un impiegato pubblico?
Sì, io sono un impiegato pubblico.
Dove lavora? La provincia, mi sembra.
Lavoro alla provincia di Roma e sicuramente posso senz'altro testimoniare che ci sono tutti gli impiegati, la stragrande maggioranza degli impiegati che sono letteralmente avversi, pure coloro che hanno votato il centrodestra, pure coloro che hanno votato quindi il governo Berlusconi, di cui Brunetta è un esponente.
Io ho naturalmente esperienze diverse di dirigenti, ma non solo dirigenti, che approvano la battaglia per esempio contro l'assenteismo di Brunetta. L'altro giorno leggevo un articolo sul sito della voce.info di un economista che si chiama Pisauro, che certamente non è il sito, non è filo berlusconiano, che pur ridimensionando alcuni numeri diceva che la battaglia contro l'assenteismo di Brunetta è comunque sacrosanta. Di Cesare, io la ringrazio, buona serata. Michele da Napoli.
Sicuramente siamo l'assenteismo, però è un modo troppo generico.
Sì, no, ma lei ha ragione. Poi c'è l'efficienza, c'è la questione della produttività, per carità. Io insomma stavo riassumendo il senso di quell'articolo. Michele da Napoli, grazie di Cesare. Michele.
Sì, salve, buonasera. Senta, intervenivo perché sentivo le dichiarazioni di Santoro alla presentazione del suo programma e veramente lascio abbasito un giornalista di tal spessore che neanche fosse in una piazza pubblica inizia a inveire contro il produttore di Rai 2, non so chi fosse. È quello che lascio abbasito.
Sì, la cosa più incredibile, Michele, è che poi lo faremo ascoltare più avanti, se lei avrà la cortesia di restare in linea con noi. E c'è un cortocircuito perché a un certo punto Santoro si mette a urlare contro il direttore di Rai 2, che in teoria dovrebbe essere, diciamo, il suo dirigente, il suo, quello che comanda la baracca, insomma. Invece la Rai è fatta così: Santoro, la figura del direttore ormai intoccabile, si permette di dire sei un bugiardo al direttore di Rai 2, sbeffeggiato durante la conferenza stampa. Questo accade al di là dei torti e delle ragioni, no?
Sì, sì, è vero che Santoro è un giornalista, un professionista, vabbè, certo, ma nessuno è intoccabile nella Rai. Però la cosa che scandalizza, o perlomeno che lascia perplesso, è che se tu indichi in Berlusconi o in una cultura politica un comportamento che lascia più o meno qualche sospetto oppure qualche dubbio, certamente poi sei tu che lo pratichi per primo, ecco, il modo di offendere, di interagire, cioè non sembrava una presentazione di un programma, sembrava tutt'altro, ecco.
La ringrazio, Luigi da Viterbo, buonasera.
Buonasera signor Cruciani e ben
30 secondi Luigi, 30 secondi.
Sì.
Dica.
Senta, niente, io voglio parlare del discorso del signor Santoro, francamente ora basta. Sembra un licantropo che urla la luna, insomma, ogni volta che fa un programma che mettono qualche problema, eventualmente addio, ma veramente fa carte 48. Ma se stia un pochettino tranquillo, vada con i contratti normali di dipendente della RAI e se per caso eventualmente così nel discorso magari le cose cambiano, non si metta a urlare contro tutto e contro tutti. Ripeto, noi scriveremo agli urlatori alla luna, ai licantropi alla luna, insomma, via.
TG3.
Richiamo dell'ONU, lentezza ghiacciante nelle decisioni sul clima, Obama sempre più vicino a una catastrofe irreversibile, la Cina taglieremo i gas serra. Persi nel secondo trimestre di quest'anno 378.000 posti di lavoro, mai così male da 15 anni. Il governo vara la finanziaria, 3 miliardi in 3 anni, il ministro Tremonti assicura presto fuori dalla crisi, l'Italia meglio di altri. Berlusconi, opposizione anti-italiana, fa il tifo per la crisi, il premier ai giornalisti, basta gossip, accetto solo domande di politica. Il Partito Democratico, anti-italiano, chi non vede la crisi, manovra inutile, governo inerte, Di Pietro, il paese è deluso. La Commissione europea boccia le banche italiane, offrono i servizi più costosi e sono le meno trasparenti di tutta l'Europa, non è vero, replica l'ABI. In Italia due PM ricorrono alla Consulta contro il reato di clandestinità. In Francia la polizia sgombra centinaia di immigrati accampati vicino a Calais. Tarantino svela i segreti del suo Bastardi senza gloria e confessa al TG3 ho saccheggiato 20 anni di cinema italiano a partire dai western.
Andiamo a sentire anche Sky TG24.
Ad un passo dalla catastrofe, Obama al summit ONU sul clima lancia un ultimatum ai grandi.
La Cina promette, ridurremo le emissioni nocive, Ban Ki-moon negoziati troppo lenti.
Il governo presenta la finanziaria, leggera, circa 3 miliardi, l'opposizione non basta.
Berlusconi attacca, la sinistra tifa per la crisi, Franceschini, il premier imbroglia il popolo.
La recessione morde, disoccupazione al 7,4%, il dato peggiore da 15 anni.
Meno lavoro e più discriminazione per gli immigrati in Italia, i respingimenti non si fermano.
Influenza a un'altra vittima a Cesena, avvisi di garanzia ai medici di Messina.
A Roma va in fiamme una casa di cura per colpa di un lumino, morta una donna, 7 feriti.
Afghanistan, per il ministro Frattini non resteremo per sempre, serve una roadmap.
L'ira di Briatore dopo la radiazione, porterò la Formula 1 in tribunale.
Ed eccoci di nuovo qua per aspettare i vostri interventi all'800 24 00 24 e commentare tutto quello che avete ascoltato, cioè i fatti del giorno e anche altro, quello che vi proponiamo noi. Per esempio la furiosa conferenza stampa questa mattina di Michele Santoro che dice no Travaglio, no anno zero.
George!
Ciao!
No, no martini? No party.
Quindi quando Travaglio dice io non so se ci sarò, cioè basta pure con Stagnola di Travaglio, no? Ci sto o non ci sto? Lui c'è! Lui c'è, perché se non c'è lui non c'è anno zero.
George!
Ciao.
No martini? No party.
Insomma, c'è anche stata una invocazione, anzi un riferimento a Licio Gelli nelle paure, nei timori di Santoro. L'abbiamo ascoltato prima, e poi una cosa curiosa che è l'esatta fotografia della situazione in Rai. Pensate un po', una conferenza stampa con il direttore di Rai 2, cui evidentemente non piace questa trasmissione, ma che è quasi obbligato, c'è una sentenza giudiziaria a mandarla in onda, è un presentatore, un conduttore che in questo caso è anche direttore, dunque ha più poteri, tutte follie della Rai, che se ne dicono di tutti i colori, sei un bugiardo, scenetta mitica, sentite.
No, noi dobbiamo chiarire alla gente, dovete smetterla di dire bugie, dovete smetterla, perché noi 2 mesi, io ti do del bugiardo, se vuoi mi quereli... Allora non querela a nessuno che ti conviene. Allora la questione è questa, non è una minaccia, devo da bugiardo, perché noi 2 mesi fa abbiamo avuto una riunione di produzione. A questa riunione di produzione, non so tu da...
Non ero direttore.
Bravissimo. Non eri direttore, però la RAI esisteva già 2 mesi fa, anche se tu non eri direttore, no? E nessuno piangeva. Allora, si sono riuniti per valutare che tipo di programma fare. Dovevano mettere a disposizione eventuale del programma le risorse interne, ma è stato valutato che il programma si poteva fare soltanto con risorse esterne. E difatti allora le risorse interne non c'entrano niente.
Insomma, avete sentito il direttore di Rai 2 e Santoro che si prendono a pesci in faccia in una conferenza stampa ufficiale. È la fotografia della perversione che c'è in Rai su alcune vicende. Ancora lo stesso direttore di Rai 2 che dice: fosse per me questa trasmissione proprio non esisterebbe, perché non mi piace.
La verità te l'ho detta prima, sono stato molto sincero, credo, perché che cosa ho detto prima? Ho detto che per quello che mi riguarda ne farei anche a meno di una trasmissione così, mi piacerebbe più un bel confronto politico all'interno della mia rete, questo è quello che ti ho detto ed è la pura e sacrosanta verità, in questo senso, perché tu sei un grande giornalista e mi piacerebbe vedere una bella trasmissione di politica, come abbiamo fatto in tanti anni, voglio dire, no? Ci sono state tante trasmissioni di espressione politica, ma non mi piace la televisione che è contro, mi piace la televisione che sia un confronto, tutto qui.
George!
Ciao.
No martini? No party.
E allora cosa dice Marco Travaglio, il diretto interessato? Addirittura mi trattano, perché poi questo è il momento del vittimismo di tutti, strumentale o meno, questo non lo so, giudicatelo voi. Mi trattano come Vallanzasca, dunque Gelli, Vallanzasca, follia. Sentite.
Io mi sento profondamente mortificato, come si sente quel gatto che era stato allevato a prendere i topi, li prendeva, riceveva i complimenti dal suo padrone, e questo mi è successo con i più grandi giornalisti che ci siano stati in Italia, da Indro Montanelli a Enzo Biagi. Mi rendo conto di citare due sovversivi e di fare probabilmente nomi terrificanti, ma avere avuto complimenti e prefazioni dei miei libri da Montanelli e da Biagi mi aveva dato l'idea di non essere proprio un fuoriclasse, ma insomma di non essere nemmeno una schiappa. Adesso scopro che sono peggio di Vallanzasca, e che in televisione possono entrare assassini, stupratori, canari. Ma nessuno mi ha ancora spiegato che cosa ho fatto io di male, essendo fra l'altro incensurato.
Doriano da Pistoia, buonasera.
Sì, pronto?
Sì, dica.
Ah, buonasera. No, senta, io volevo dire questo, cioè nel senso che secondo me la Santanchè e tanti altri hanno la memoria corta.
Hanno la memoria corta, dice?
Cioè nel senso, non so se la si ricorda, non so se hanno di là, ci fu una manifestazione democratica, non so se di studenti, sì, a Montecitorio.
Sì.
Lei passò e indicò col dito, come dire, vai a fare, ecco, che volevo dire, anche loro facevano una manifestazione democratica, come credo abbia fatto lei, non lo so, perché le notizie sono un po' contraddittorie, però dico io, come si permette, no?
Cioè, secondo lei è una provocatrice, questo vuole dire?
Cioè, ma l'ha dimostrato, come quando 2 anni fa attaccò Berlusconi.
Questo non significa, Doriano, che qualcuno sia autorizzato a picchiarla?
No, per carità, a questo punto io non so, io non c'ero, ho dei dubbi.
Cioè, lei ha dei dubbi sul fatto che è stata picchiata, diciamo la verità.
Ho dei dubbi, e poi in più dico questa, è una grande contraddizione, cioè lei si permette di non essere democratica e poi contesta gli altri che non sono democratici. Io sono...
Vabbè, fare alzare il dito medio, è successo anche a un arbitro recentemente, non significa essere antidemocratici, significa essere magari un po' sbruffoni, un po' volgari.
Lei gli fece mi dire, ma vaffanculo, capito insomma, no?
No, ho capito, Doriano. Bene, siamo tornati in onda con la musica della Pantera Rosa, perché avete ascoltato prima il signore che chiamava da Pistoia Doriano farsi una domanda: ma davvero poi alla fine la Santanchè è stata picchiata? Ci sono diverse versioni su quello che è accaduto alla fabbrica del vapore qui a Milano, a Daniela Santanchè, ed è il nuovo giallo, il nuovo mistero della politica italiana. Innanzitutto, come sta? Perché c'è una prognosi di 20 giorni, che concretamente che significa?
Che mi hanno incrinato una costola, è una contusione sul lato sinistro della cervicale.
Al certificato medico si capisce che non c'è nulla. I 20 giorni di prognosi sono una prognosi di estrema cortesia che il dottor Paternollo Roberto Antonio si è condizionato dal racconto anamnestico dell'aggressione che colpisce sempre, ha simpatizzato con la signora.
So che c'è un referto medico che parla di 20 giorni di prognosi.
Una costola incrinata, la cervicale, tutto, ma il dolore più grande non è quello fisico.
Si legge che la signora Galnero Santanchè Daniela ha una contrattura della muscolatura lato cervicale sinistra e contusione mitraccio sinistro. C'è scritto non segni contusivi. E poi c'è scritto, e questo mi ha stupito, che non si sono eseguiti accertamenti radiologici.
Stefano, provincia di Pistoia, restiamo in Toscana. Buonasera Stefano.
Buonasera.
Dica.
Io volevo intervenire circa le dichiarazioni, secondo me inquietanti, da parte di, non so come si chiama, il direttore lì di Rai 2, eccetera, che ora poco fa le ha fatte ascoltare, ha detto che lui non vuole una televisione contro. Io non so se questo signore, che peraltro essendo direttore o comunque un diciamo uno nell'ambito Rai, si rende conto di quello che esce dalla sua bocca, perché è di una gravità assoluta, è paritario all'editto bulgaro di Berlusconi. Ora, dopo Report, loro vogliono togliere anche anno zero con Santoro, va bene, e con Travaglio, non Travaglio.
Ma a Report non mi sembra che sia stato tolto dal palinsesto, abbia pazienza Stefano.
No, su Rai 3?
No, Report, lei non l'ha visto, ma ancora non è in onda, ma Report è straconfermato da quello, certo che vai, non andrà in onda.
C'è
il problema della tutela legale, c'è il problema della tutela legale dei giornalisti, che è un problema importante. Speriamo venga risolto anche questo. Io sono favorevole che vada in onda tutto, Report, anno zero, tutto, precisiamolo.
Ma anche la televisione contro.
Non mi piace il vittimismo.
Dire,
ecco.
Signore, conflitto di interessi o no,
sì,
ha 3 televisioni, no? Un fan Rete 4 e compagnia bella, e controlla le altre 3, bene o male.
Sì, però diciamo stavamo parlando di Lio Fredi, non di Berlusconi, perché sono gravi. Stavamo parlando di Lio Fredi, il direttore di Rai 2, non di Berlusconi.
Sì, ecco, allora lui, se fosse una persona onesta, dopo le affermazioni che ha fatto, si dovrebbe dimettere immediatamente.
E perché mai?
Perché lui deve dare voce a tutti, chi è contro e chi è a favore. Lui non è che non vuole una televisione.
No, ma non ha capito, possono essere contestabili o meno, ma Lio Fredi ha detto non mi piacciono le trasmissioni contro, non contro il governo, le trasmissioni contro significa le trasmissioni, secondo lui naturalmente, le trasmissioni in cui non c'è contraddittorio, in cui ci sono tesi precostituite, in cui c'è faziosità. Poi ha aggiunto, fai un certo tipo di televisione, rivolto a Santoro, una specie di inquisizione mediatica che a me non piace. Poi ha detto... Secondo lui non ci dovrebbe essere spazio per trasmissioni di questo tipo, ma questa è un'idea di Leo Fredi, non la condivido.
Benissimo, vogliamo parlare di Porta a Porta di Vespa l'altra sera quando c'è andato il Premier per far vedere scombussolando tutto il palinsesto? Quello che televisione è quella lì? C'è il contraddittorio per caso?
No, ma guardi Stefano, con me sulla trasmissione di Vespa sfonda una porta aperta, perché ho detto che non è una follia fare trasmissione di questo tipo per la consegna di 94 o 100 case ai terremotati, per cui non c'è problema. Non capisco il paragone, cioè lei fa il paragone tra la televisione di Santoro e la televisione di Vespa, per lei pari sono, cioè pari faziosità.
È fazioso allo stesso modo. Anzi,
no, ma non è così comunque, è un modo di fare televisione completamente diverso, non può essere paragonabile.
Allora,
no?
Diciamo allora che siamo in un paese come la Russia ai tempi di Stalin, e allora va bene, andiamo tutti
stupidaggine
parte,
la Russia.
Ma non scherziamo.
Guardi che le faccio scattare la sigletta di Radio Londra, anche lei si mette tra quelli che pensano che siamo nella Russia di Stalin,
non so quale
gulag.
Io penso solo che ci siano delle persone incapaci e che fanno affermazioni gravissime sulla libertà di stampa e sulla libertà di espressione, va bene? E se questo signore non accetta la televisione Contro e non gli piace la televisione di Santoro, sì, o forse si vuole ingraziare il Premier, va bene?
Sì.
Perché magari forse il prossimo anno vorrà andare a Canale 5 coperto di denaro, e lo può fare subito, si dimette e si leva di giro.
Però la libertà di stampa che lei tanto invoca, Stefano, non è che può essere identificabile col fatto che Travaglio va in onda dentro Anno Zero, o col fatto che esista Anno Zero, perché io ripeto, deve andare in onda, cioè, però non è che la libertà di stampa o di espressione si identifica con Anno Zero. La ringrazio. Massimo da Lecce, buonasera Massimo.
Buonasera a lei, Giuseppe Cruciani, buonasera.
Dica.
Guardi, questa sera ho l'impressione che lei sia la perfetta arma di distrazione di massa.
Di distrazione di massa,
sì,
addirittura?
Sì.
Quelle erano altre armi, quelle di distruzione di massa.
È meglio distruzione che distrazione, però la distrazione di massa è un po' pericolosa pure. Immediata. Però
mi spieghi così capiamo tutti.
Lo stesso.
Mi spieghi.
Senta, c'è un ritorno, sulla radio spenta, ma c'è un ritorno, non sento bene.
No, io sento benissimo, Massimo.
Va bene, allora, volevo dire, Cruciani, che mentre noi parliamo da tre giorni di Brunetta, delle sue esternazioni, il governo sta varando lo scudo fiscale, mettendoci dentro un po' di cosette a favore di coloro che hanno fatto falsi in bilancio, tutte queste questioni. Quindi invece di parlare di questo stiamo parlando da tre giorni di Brunetta.
Ne parli lei, Massimo, ne parli lei. Noi abbiamo trasmissioni che parlano di queste vicende, dello scudo fiscale.
No, però
lei non ci segue evidentemente.
No, vi seguo.
Allora se ci segue lei saprà benissimo che abbiamo trasmissioni in cui si parla dello scudo fiscale, di tutti i provvedimenti del governo, degli emendamenti. Una di queste trasmissioni, come sapete, è Focus Economia, che è ben onda poco prima. Lei basta che accenda la radio alle 5, non alle 6 e mezza, e si informa di tutte le vicende che riguardano lo scudo fiscale. Ma se vuole fare qualche critica allo scudo fiscale la può fare tranquillamente, lo faccio.
No, Cruciani, volevo solo semplicemente dire che un conto è di dare una notizia alle 5, magari durante una trasmissione seguita solo da tecnici, mentre la sua è una trasmissione diciamo più seguita.
Ma guardi che Focus Economia è seguita da un sacco di gente, Massimo.
È un po' diverso.
No, ma le dico che non è diverso, perché Focus Economia è seguita da un sacco di gente, dunque si parla anche di scudo fiscale, va bene così. Poi se vuole parlarne lei, vuole fare tutte le critiche a questo provvedimento, può farle qui, non c'è bisogno di evocare le armi di distruzione o di distrazione di massa.
Ok, io volevo dire anche che per esempio la scorsa settimana il Premier ha attaccato fortemente i magistrati e nessuno ha detto nulla, neanche il Capo dello Stato, neanche voi. E queste sono cose serie, diciamo, non Brunetta che sono tre giorni del quale stiamo parlando. Poi se vogliamo, l'appunto per cui stavo chiamando è questo, l'appunto principale. Quando la sinistra o alcuni ambienti della società italiana parlano di democrazia a rischio, lei manda a Radio Londra, la sigletta di Radio Londra speffeggia un po' questa tesi. Quando Brunetta invece parla di rischio della democrazia, di golpe, di queste questioni, lei mi sembra un po' che prende queste affermazioni un po' con le pinze, non usa lo stesso metro.
No, guardi, Massimo, ma questa è una critica accettabile. Ha a che fare un po' col tipo di trasmissione che facciamo. Abbiamo inventato questa rubrica che si chiama Radio Londra, in cui mettiamo dentro tutti quelli che gridano al regime berlusconiano. Lei capisce bene che Brunetta non è uno di questi che grida al regime berlusconiano, dunque quella rubrica ha una posizione ben precisa. nell'ambito del programma. Dopodiché ieri o l'altro ieri abbiamo criticato, lei lo sa bene, anche queste espressioni di Brunetta sul golpe che sono incomprensibili. Devo aggiungere altro?
La ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare questi anni.
Grazie a lei, buon Massimo, di averci chiamato. Mauro da Genova, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Guardi, io ritorno su Brunetta e volevo dire...
Sì, senza ritorno alla radio, se no la sentiamo 2-3 volte. Prego.
Mi sente adesso?
Sì, bene. Dica.
Io ritorno.
Mauro,
vabbè, comunque parlo.
La richiamiamo se vuole, dica.
Volevo dire, se quel signore, il presidente di Radici, dice che c'è un malcontento...
Mauro, guardi, sentiamo malissimo la sua voce, c'è un ritorno, eccetera, la richiamiamo noi. Marco da Rimini, buonasera.
Buonasera, buonasera, signor conduttore.
Prego.
Senta, io volevo parlare di Santoro, perché io a Santoro gli amo di tutto, gli amo di Pietro ospite Ciccio, tanto abbiamo visto in tutti questi anni che è una palla di piombo al piede della sinistra e che tutte le volte che Santoro fa una trasmissione l'opinione pubblica, la gran parte dell'opinione pubblica è contro quella sua trasmissione perché è faziosa. Quindi adesso ci sono le elezioni regionali, direi diamogli travaglio.
Cioè se lei fosse nella dirigenza della RAI nominata dal governo di centrodestra, ne farebbe 100 di trasmissioni di Santoro, non una.
Sì, ma appunto, io sono convinto, guardi, e d'altra parte adesso ci sono le elezioni regionali, se Santoro va in onda, Berlusconi prenderà più voti, ma è stato sempre così. Poi l'avevo chiesto...
E va bene, Marco ha detto chiaramente come la pensa. Francesca ci chiama da Biella, buonasera.
Sì, buonasera, ho ascoltato la trasmissione, i pareri pro e contro sempre il fatto di Santoro e volevo dire una cosa, io voglio, anzi vorrei sentire invece la trasmissione di Santoro, anche se poi non la condivido, io devo essere libera di ascoltare Santoro. Poi in Italia ci riempiamo sempre la bocca di quello che fanno in America, ma in America nelle settimane scorse i repubblicani hanno aggredito Obama con delle cose terribili e i direttori di giornali, di telegiornali eccetera l'hanno mandato in onda. Io la ritengo una questione di libertà, io voglio sentire Santoro anche se non sono d'accordo.
Che significa io voglio sentire Santoro? Cioè lei ritiene indispensabile per la televisione italiana oggi avere una trasmissione condotta da Michele Santoro? Ripeto.
No, voglio sentire un parere diverso da quello che potrei avere io.
Sì.
Voglio sentire delle cose che le altre trasmissioni
c'è un modo, di fare giornalismo aggressivo, magari urticante, che da altre parti non c'è. Lei questo vuole sentire?
Però non sarò d'accordo, ma lo voglio sentire, è la mia libertà.
Sì, sì, ho capito Francesca, ma guardi che io sono fondamentalmente d'accordo, ho letto prima un articolo di Aldo Grasso di qualche tempo fa che può valere anche adesso in questa fase, salvate la trasmissione di Santoro, l'ultimo dei moicani della RAI, anche perché poi di questo vittimismo, di questo invocare chissà quali complotti, Licio Gelli, Ballanzasca non ne possiamo più. Alessandro dalla provincia di Venezia, buonasera.
Io intervengo fuori tema. E tempo fa lei e dopo anche Telese quando l'aveva sostituito eravate intervenuti sulla polemica tra virgolette che aveva fatto la Lega Nord sui dialetti e le bandiere
sì,
locali.
Che c'è di nuovo Alessandro?
Non c'è niente di nuovo, però io volevo raccontare la situazione veneta che è una situazione in cui spesso nessuno entra e cerca un attimo di capirla.
Sì, mi pare che questa battaglia che era stata annunciata dalla Lega non è che abbia avuto poi molto sbocco o una sua ripercussione poi pratica, no?
No, non è vero, perché questo succede al di fuori del Veneto. In Veneto ci sono moltissimi movimenti e sia di impedentisti ma anche di cultura veneta.
E allora?
E il Veneto è una regione a sé rispetto all'Italia e non ha soltanto la Lega che vuole creare, ritornare alla cultura veneta. Lo stesso Indro Montanelli quando scrisse la
sì, però
d'Italia.
Alessandro, è un argomento di cui abbiamo parlato a lungo. Cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di recente? Qual è la novità da questo punto di vista? Abbiamo sentito la Lega fare questa battaglia sui dialetti, sulle bandiere, eccetera. Poi la cosa è morta come era prevedibile.
Io condivido però, a guarda che non mi lascia finire, però io intendevo, voglio dire che in realtà non è solo la Lega a volere questa battaglia, eccetera. È molto riduttivo parlare di Lega Nord e questa battaglia, perché in realtà, per esempio, il 6 settembre si è svolto a Cittadella una manifestazione con circa 30.000 persone che non è stata ideata dalla Lega Nord, di scoperta della cultura veneta.
Vabbè, ho capito, Alessandro, ripeto, va benissimo recuperare la cultura locale, le bandiere, gli inni, i dialetti, è qualcosa che avviene naturalmente senza bisogno di fare una battaglia politica come è successo quest'estate alla Lega. La ringrazio. Intanto c'è qualche ascoltatore che divaga su temi ormai superati, prevedibilmente sono stati superati poi dall'attualità e da altre cose. Angelo Mellone, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Cosa dobbiamo fare con questo Santoro? Ogni anno la stessa storia. Ma perché non vengono firmati questi contratti e così non se ne parla più?
Almeno a quanto risulta oggi i contratti sono stati firmati tutti e ringraziamo Dio oltre che la RAI, perché almeno gran parte della storia e delle lamentele di Santoro sono state messe a tacere, o almeno dovrebbero essere. Resta da firmare, quanto ho capito, il contratto di travaglio, ma non per antipatia nei confronti del personaggio, adesso così ragionando in maniera neutra, e perché esistono, c'è pendente una serie di decisioni dell'AGCOM, cioè dell'Agenzia per le Comunicazioni, che ha minacciato di multare la RAI, perché se non venisse messo un contraddittorio in cui c'è travaglio ma c'è un altro che non la pensa come travaglio, la RAI rischierebbe una multa per violazione del pluralismo. Quindi oggi il direttore Elio Freddi, il direttore di Rai 2, l'ho sentito perché era questa conferenza stampa dove Michele Santoro ha fatto il suo show di automartirologio, di autoesaltazione, insomma. Io domani farò per il Tempo un pezzo che sia, penso, insomma, il titolo che ho proposto è Michele Santoro subito, perché la, poi si è detto, dice, io non posso decidere una cosa che potrebbe costare alla RAI milioni di euro di multa. Questo è, diciamo, le tecnicalità della giornata.
Sì, a me mi pare questa vicenda della GCOM mi pare un po' pretestuosa. Cioè, il punto è che probabilmente l'azienda non vuole travaglio. Questo può essere considerato.
Se, guarda, se tu mi fai, cioè, se tu, io vorrei travaglio, vorrei Santoro, vorrei Vauro, li vorrei tutti quanti, perché da un punto di vista così di ottica aziendale, se fossi la RAI, loro comunque alzano lo share, fanno un tipo di trasmissione, a me personalmente non piace, perché è una trasmissione di bastonatori, però in un'ottica di efficienza aziendalista Santoro fa share. In più intercetta un pezzo di opinione pubblica, quella più arrabbiata, quella che gli mancano i girotondi, quella che vuole abbattere Berlusconi, intendendo la politica come prosecuzione di inchieste giudiziarie con altri mezzi o anche con gli stessi mezzi. E lo stesso, io non faccio parte né di quell'opinione pubblica, non scrivo in quel modo, non penso in quel modo, ma penso, insomma, se uno gli vuole dare la vetrina. Tra l'altro, anno zero è la migliore risposta a chi dice che nella RAI non c'è pluralismo, cioè mandare in prima serata una trasmissione che tutte le volte che va in onda più o meno bombarda il governo, in questo caso, ma Berlusconi anche quando era all'opposizione, insomma, sembra un po' difficile poi sostenere che l'Italia è un paese dove non c'è libertà di stampa, non c'è libertà di informazione.
Oggi però, se hai assistito anche tu a questa conferenza stampa, io l'ho presa da internet, ho seguito alcune parti di questa conferenza stampa, e, insomma, è la fotografia della perversione della RAI, perché c'è un direttore di rete che dovrebbe essere in teoria, no? Il Deus Ex Machina, quello che comanda, quello che decide i programmi, che in realtà per quello che riguarda Santoro non decide nulla, perché Santoro è direttore, perché c'è una sentenza giudiziaria, qui un'altra perversione, una sentenza giudiziaria che impone a una rete televisiva di fare una trasmissione, insomma, follie che...
Sono un cumulo di perversioni, però oggi Leo Freddi ha detto una cosa che è importante, ha detto, io non mi piace il tuo modo di fare le trasmissioni, ma comunque ti mantengo, dice, ti ospito in prima serata, per carità... È una perversione della RAI, perché sicuramente se Leo Freddi potesse decidere fino in fondo, lui anno zero non lo farebbe, farebbe un'altra trasmissione.
Sì.
Ma dico, ma prendiamola per buona, ribaltiamo questa perversione, questa anomalia in un fatto che comunque il fortapash di Santoro, milionario, poi Leo Freddi ha detto, ti do il top dell'attrezzatura, il top dei cameraman, un sacco di soldi, eccetera eccetera, per cui non ti puoi lamentare per le infrastrutture che ti vengano assegnate, perché sono migliori, infinitamente migliori di quelle di altre trasmissioni. E quindi, insomma, Santoro può fare tutta la resistenza che vuole, può fare il nuovo partigiano, o il vecchio partigiano, che è la stessa cosa, in prima serata, per cui dico vive il pluralismo. Per carità, è vero, ma lo sappiamo che la RAI è un'azienda un pochettino anomala.
No, certo.
Non è che ci...
Però voglio dire, il punto è questo. Evidentemente Santoro, che è il presentatore, il conduttore di questa trasmissione, nonché ha un ruolo all'interno della RAI da direttore, e questo è importante nelle relazioni tra i dirigenti e un conduttore come Santoro, vuole e pensa che a fare share, a fare ci voglia anche Marco Travaglio, e su questo si combatte una partita che non è solamente una partita interna alla RAI, ma evidentemente anche una partita politica. No, allora diamoglielo questo Travaglio, no?
Ma diamoglielo, no, ma guarda, oggi ho letto, è appena arrivato adesso un piccolo dispaccio di agenzia di un'associazione, Lettera 22, che raggruppa un po' di giornalisti di centrodestra, che anche loro scrivono: per favore dategli Travaglio, cioè, tutti quanti vogliamo, anche noi come dire, giornalisti non di sinistra, pianisti di sinistra, vogliamo Travaglio in prima serata, così la finiamo con questa storia, finisce il martirologio, finisce tutto quanto, Santoro farà il suo format che piace un sacco, quel 10-12, adesso non so quanti, 16-20% degli italiani che se lo vedono e godono quando vedono Santoro, sì, che massacra, sì, bastona qua lassù giù, loro saranno contenti, noi saremo più tranquilli e magari, dico, il problema, vedi, secondo me non è quello, il problema è che è strano e paradossale che anche in questa RAI, tra virgolette, occupazione di centrodestra, iperberlusconizzata, ancora il fronte vincitore non abbia ancora pensato a mettere in piedi una trasmissione di informazione politica ben condotta, ben congegnata, di prima serata, che possa fare chiaramente, ma in maniera anche onesta, concorrenza allo zero. Questa è la perversione della RAI, semmai.
Grazie ad Angelo Mellone, buona serata.
Grazie a te, ciao.
Sono quasi le 20, fra pochissimo sentiremo i titoli dei telegiornali. Intanto dove andiamo? Chi c'era per primo? Credo Giuseppe da Torino.
Buonasera, ci sono. Buonasera, signor Crociani.
Dica.
Volevo solo fare una precisazione sulla Santanchè. Mi sembra che se ha una distrazione cervicale, quantomeno dovrebbe portare un collare. E se ha un'inclinatura costale, quantomeno dovrebbe starsi a letto e non andare molto in giro.
Alle trasmissioni televisive, dice lei.
Mi sembra.
Ieri era da Iceberg, prima era stato ospite qui alla nostra radio, era andata anche a Porta, ma era mancato il collegamento. Lei dice troppo attivismo quando uno è,
ecco,
diciamo, infortunato.
Per dichiarare quello che ha, cioè, perché in realtà che ha delle infrazioni costali, sono talmente dolorose che non le consentono nemmeno di respirare a volte. Mm. Quindi mi sembra, e poi mi sembra che lei sia stata molto provocatoria, andare in una festa di Ramadan di chiusura, e quantomeno poteva farlo in un altro momento, non le pare?
Guardi Giuseppe, non lo so da questo punto di vista se è andata con scopi pacifici, come credo, per manifestare il suo dissenso nei confronti del burka, credo che avesse tutto il diritto di andare a quella manifestazione, a quell'incontro tra musulmani. TG5.
Alla summit sul clima alle Nazioni Unite, Obama avverte c'è il rischio di una catastrofe irreversibile. A New York, Netanyahu e Abu Mazen sollecitati alla ripresa dei negoziati. Via libera del governo alla modifica del bilancio per 3 miliardi. Tremonti, i conti migliorano, PIL in ripresa. Berlusconi, opposizione anti-italiana, tifa per la crisi. Influenza A, morta la paziente di Cesena, aveva altre gravi patologie. 20 medici indagati per il caso di Messina. Fazio, le vittime saranno meno di quelle provocate dall'influenza stagionale. Rogo in una casa di cura per anziani a Roma, morta una donna di 88 anni, 7 i feriti, le fiamme provocate da un lumino acceso. Rifiuta il cibo da un mese per chiedere condizioni diverse Fabio Savi, in carcere per i delitti della banda della Uno Bianca. I parenti delle vittime, lui non ebbe pietà. Dall'uomo più alto del mondo, poco meno di 2,5 metri, al cane con le orecchie più lunghe. Ecco le stranezze da Guinness.
Bene, andiamo a sentire anche il TG1.
Allarme clima, l'appello di Obama e ONU, rischiamo la catastrofe, meno di 10 anni per evitarla, anche la Cina disposta al dialogo. Berlusconi, opposizione anti-italiana, fa tifo per la crisi. La Stampa, si occupi della realtà. Franceschini non nasconde la recessione. Sì del Consiglio dei Ministri alla finanziaria, migliorate le stime per PIL e debito. Tremonti, l'Italia è rientrata nella normalità europea. Influenza A, terza vittima italiana a Cesena, ma il virus sarà leggero, dice il viceministro Fazio, prevista unità di crisi per i casi più gravi. Sale operatorie chiuse, un mese dopo la morte di un giovane riesplode la rabbia a Mazzarino in Sicilia, blocchi stradali e proteste. Trionfa il fai da te, troppo care le riparazioni, italiani alle prese con bulloni e fili elettrici, nascono perfino siti con le istruzioni per evitare disastri.
Bene, andiamo a sentire Danilo. Danilo ci chiama da Milano. Buonasera Danilo.
Sì, buonasera Cruciani. Ascolti, io volevo parlare un attimo di Santoro, in particolare lo spezzone che lei ha mandato prima. Io non l'ho percepito così tragico, cioè da quello che ho sentito mi sembrava che stesse sicuramente litigando col suo direttore di rete, ma no, cioè io non ho ravvisato questa tragedia.
Gli ha detto semplicemente sei un bugiardo, perché non è vero che i ritardi sono solo per problemi tecnici. Parlavano delle troupe, cose di questo tipo, dei contratti.
Ma io immagino che lui potesse essere un po' nervoso in questi giorni, visto che a pochi giorni dalla partenza del suo programma c'erano ancora molti contratti pendenti, tra cui poi quello di Travaglio, che sinceramente un po' sospetta. Cioè questa cosa dell'Agicom, della possibile causa contro la Rai, secondo me, cioè io la vedo un po' sospetta questo fatto che Travaglio ancora non abbia il programma, il contratto, e lui sicuramente è nervoso, quindi da questo punto di vista lo posso anche capire. Poi quando sento la gente che dice comunque non è vero che siamo in un regime perché Santoro può parlare, può fare la sua trasmissione, vorrei ricordare che Santoro è stato comunque purgato e che se oggi è in Rai 2 a fare il suo programma è perché c'è stata una sentenza giudiziaria che lo ha reintegrato. Mentre per esempio...
Sì, ma io questa... Danilo, ma certo, no. Nessuno disconosce questo, vorrà ammettere che... Di anomalie ce ne sono tantissime, per carità, in primis quella del conflitto di interessi, il fatto che il capo del governo sia anche, tra virgolette, editore della televisione pubblica pro tempore, o uno degli editori della televisione pubblica pro tempore, però il fatto che in Italia si arrivi con una sentenza giudiziaria a determinare cosa va in onda e cosa non va in onda è una cosa ridicola, diciamo la verità.
Perché dice così? Scusi, lui è stato...
Danilo, è una cosa ridicola, lo capiscono tutti, cioè, i programmi di una televisione sono imposti da un giudice, in linea di principio, a prescindere da Santoro, Danilo.
No, mi scusi, guardi, noi programmi, Santoro è stato...
Sì, ho capito, Santoro può avere dal punto di vista giuridico tutte le ragioni del mondo e le avrà sicuramente. Il fatto che un giudice decida cosa va in un palinsesto è ridicolo, questo a prescindere da Santoro è un principio, no?
Il giudice non ha deciso che deve andare a Nozero, il giudice ha deciso
reintegrato. No, attenzione, non solo reintegrato, ma nella stessa trasmissione, nello stesso orario di prima, la stessa rete, insomma, non solo il reintegro nel posto di lavoro.
Se no faceva la fine di Luttazzi che non si è mai più visto.
No, per fortuna no, perché era al Parlamento europeo, per cui certamente non è caduto, come dire, non è caduto per terra.
Ho capito, però noi avremmo perso un giornalista che tante persone...
Guardi, io non sto entrando nel merito, per me fa benissimo, cioè ha fatto pure bene a fare... Non è questo il punto, sto dicendo che è una stranezza o no che in Italia un giudice possa decidere come e quando va in onda una trasmissione televisiva? Secondo lei è una stranezza o no?
Il giudice ha reintegrato sul posto di lavoro una persona che era stata indebitamente esclusa, come reintegra qualcosa?
Sì, ma il posto di lavoro è una cosa, il tipo di trasmissione è un'altra. Qui non stiamo parlando del posto di lavoro, ma del tipo di trasmissione, cioè l'ora, la rete e tutto, ha capito?
Beh, vabbè, comunque io...
Non è d'accordo, va benissimo, stiamo discutendo naturalmente.
Tra l'altro, scusi, mi diverto un sacco quando lei mette Radio Londra, quello stacchetto lì, però guardi che io sono uno di quelli che percepisce questo momento storico italiano in una maniera un po' preoccupata, cioè io vedo dei segnali intorno a me che non mi fanno pensare che sono in dittatura, ma sinceramente guardi non mi danno la stessa sensazione che avevo qualche anno fa quando al governo c'erano altre persone.
E dunque siamo in un periodo di pre-dittatura?
Non sto dicendo questo, però io percepisco dei segnali che non mi piacciono per niente.
Per esempio?
Ma per esempio, che ne so, posso dire una cosa, è trita e ritrita, però secondo me il presidente che va in trasmissione senza contraddittorio a osannare gli appartamenti che, mi scusi, ma sono stati costruiti con i fondi della Croce Rossa e il governo, quegli appartamenti là di cui si parlava della Vespa, non ha alzato un dito.
Non ha alzato un dito, è sbagliato, è un po' faziosetto dire non ha alzato un dito perché c'è il coordinamento del governo e tutto, non dica stupidaggini, Daniele.
No, non sono stupidaggini, guardi.
Ma l'ha fatti la Croce Rossa e sono stati ideati dalla provincia di Trento, questo l'abbiamo detto, è chiaro, ma il coordinamento generale dell'operazione Abruzzo di chi è? Di mio nonno? Di chi è?
Ma il coordinamento generale non è del governo, è della provincia di Trento che l'ha fatto con i fondi della Croce Rossa.
Sì, d'accordo, tutti i meriti possibili alla Croce Rossa e alla provincia di Trento, per carità.
Io vado in trasmissione senza contraddittorio.
Ma questo è un altro è un altro discorso.
Se vuole possiamo parlare anche della sentenza dell'altro giorno, che a Palermo è stato escluso la testimonianza di Ido Ciancimino.
Ma questo che c'è? Che è il segnale di regime questo qua?
Se, no, non è
cioè, non ho capito, quando i magistrati decidono in un senso sfavorevole a quello che lei pensa, allora c'è il regime. Invece quando decidono in un altro modo, è stata giudicata, alcuni magistrati hanno pensato di non ammettere quella testimonianza. Allora qual è il punto?
Per me è un elemento preoccupante.
Ma preoccupante di che cosa? Solo
non mi tranquillizza questa cosa
no,
qua.
Non la tranquillizza, vabbè. Io non capisco. Quando i giudici decidono in un certo modo va bene, quando decidono in un altro invece sono dei collusi mafiosi.
Sto solo dicendo, supponga che al posto di quella persona che di cui si deve fare il processo d'appello ci fosse stata un'altra, secondo me quella testimonianza sarebbe stata messa agli altri.
Vabbè, dell'Utri protetto dai giudici, questa è un'altra fantastica.
Protetto dai giudici no, però mi consenta di sospettare che fosse quella testimonianza.
Cioè se dell'Utri lo assolvono in appello, secondo lei è una vergogna?
Ma non è una vergogna, sto dicendo che quella testimonianza non c'è motivo per cui...
Andiamo oltre, secondo lei se Dell'Utri venisse assolto in appello, non lo sappiamo, eccetera, sarebbe una vergogna, i giudici sarebbero sicuramente...
Ma io non ho detto questo, io sto solo cercando il motivo, cioè io vorrei veramente che mi spiegassi...
Ma non lo so, non conosciamo le carte, le conosce le carte lei, Danilo?
No, io non le conosco.
E allora come fa a dire che è strano? Come fa a dire?
Non è confortante una cosa del genere.
Non è perché secondo lei invece ammettere quella cosa è confortante.
Io sarei stato più contento.
Più contento, perché?
Perché sì, perché voglio dire, c'è una prova che è emersa tra il primo grado e la sentenza d'appello, ma perché la devo escludere?
Guardi, sia io che lei non conosciamo alla perfezione le procedure giudiziarie, evidentemente una ragione ci sarà e può essere anche una decisione che non ha niente a che fare con la dietrologia. Certamente un argomento di discussione, di polemica potrebbero essere le frasi pronunciate oggi da uno dei protagonisti della vicenda della Uno Bianca, Fabio Savi, condannato all'ergastolo per i 24 omicidi compiuti tra l'87 e il 94 in Romagna dalla banda appunto detta della Uno Bianca, che è nutrito nel carcere di Voghera con Flebo. E che cosa è attesa? Una decisione se predispone il suo ricovero in ospedale. Cosa dice? Ho sbagliato, devo pagare, però vuole dare alla sua famiglia tranquillità. Io sconto la pena, ma loro non c'entrano. So di dover scontare una pena giusta, intendo farlo con la massima correttezza e dignità, ma come io ho il dovere di rispettare le regole, ho anche il diritto della tranquillità di una cella singola, di un lavoro per poter sostenere la mia famiglia, di reclamare per essere stato inserito in un circuito detentivo con mafiosi, mentre non ho nulla a che vedere con questo titolo di reato, eccetera, eccetera. Ci sono i parenti delle vittime della Uno Bianca, 24 omicidi tra l'87 e il 94, che dicono lui può vedere la moglie, noi i nostri mariti, i nostri figli non li possiamo più vedere. Rosanna Zecchi, presidente dell'associazione che riunisce i familiari delle vittime della Uno Bianca. Bene, ascoltatori, Salvatore da Novara, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Io volevo parlare della trasmissione di ieri sera di Don Giorgio, lì il prete.
Don Giorgio da Capitani, sì. Che ha dato dei mercenari ai soldati in Afghanistan, non si dovrebbero sposare, eccetera, eccetera, eccetera.
Il fatto che ha dato dei mercenari a quei ragazzi non sono d'accordo. Volevo fare una precisazione, cioè mio nonno è morto in Africa perché è andato volontario.
Va bene, allora?
No, per dire che conosco il problema, diciamo, cioè a me però non mi è mancato. Quei ragazzi che vanno là, no, che sono oltre a quelle che sono morti,
sì,
sapevano benissimo a cosa andavano incontro.
Benissimo.
Certamente non prendevano noccioline, cioè non prendevano uno stipendio come un operaio in fabbrica, e adesso quello che percepisce un militare non lo so.
Sì, perché questo paragone tra un operaio, tra lo stipendio di un operaio e lo stipendio di un soldato? Non lo capisco.
È semplice, cioè io faccio il camionista, non prendo quanto prendo un operaio in fabbrica, prendo molto di più perché la mia vita è più a rischio di un operaio in fabbrica.
Va bene,
quei ragazzi che
non so se si possa fare il paragone. E allora, conclusione di questo ragionamento?
Cioè, per me quelle morti lì, mi dispiace per le famiglie, mi dispiace per loro, ma sono delle morti bianche, punto.
Quali sono morti bianche, mi scusi?
Prego?
Che significa morti bianche? Le morti bianche sono le morti sul lavoro, anche quello è una morte sul lavoro.
Anche quelle sono una morte sul lavoro, perché uno che va a fare il militare non si può rompere l'unghia battendo al computer, cioè maneggia armi, e si sa che dall'altro lato maneggiano pure armi, di conseguenza...
No, ma certo, Salvatore, diciamo che il rischio di morire è insito nella carriera di soldato, questo le vuole dire?
Io per me quelle lì sono morti sul lavoro.
Certo, oh, ma il ragionamento non è assurdo, non è peregrino. La ringrazio.
Io se muoio in un incidente, a parte il fatto che vengo certificato come morto su incidente stradale e non morto sul lavoro, quello è un'altra storia. Però per conto mio quelle lì sono da certificare, morti sul lavoro, punto.
Va bene. Grazie. Francesco da Como.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo parlare della trasmissione di Santoro. A me dispiace che una trasmissione che fa audience e quindi ha motivi oggettivi per essere mandata in onda, per motivi diciamo soggettivi, venga in tutti i modi un po' ostacolata.
Quali sarebbero i motivi soggettivi?
La dichiarazione un po' del direttore della RAI che ha detto ma a me personalmente non piace, io la farei in un altro modo. Cercavo un po' di convincere Santoro a cambiarla, diciamo così.
Sì, Francesco, quindi, il punto secondo me è un altro, però non è questione di Lio Fredi o non Lio Fredi.
Sì. È l'assurdo, per questo dico c'è una legge del libero mercato che dice se ha audience una trasmissione deve essere trasmessa, e invece poi per andare in onda deve rivolgersi a un giudice, quello è l'assurdo.
No,
cioè,
Francesco, il giudice c'è già stato, ma per cose diverse che non riguardano Anno Zero, che riguardano Santoro e altre trasmissioni, il famoso editto bulgaro, eccetera. Il giudice in questo caso non c'entra. Certo, c'è un giudice che obbliga la RAI a far lavorare Santoro in un certo modo, quello sì. Il punto è un altro, è che non c'è una logica aziendale, al contrario di quello che dice lei. La logica aziendale vorrebbe che ci fosse una rete televisiva che decidesse le cose in base non né a sentenze di giudici né a logiche politiche spartitorie, ma in base al mercato, in base alla propria linea editoriale. Questo non avviene perché sappiamo invece come è organizzata la RAI e sappiamo tutta la vicenda di Santoro. Naturalmente la si può pensare in un modo o nell'altro, però è una vicenda totalmente anomala nel campo della televisione europea. La ringrazio, Francesco. Andiamo a Trapani, provincia di Trapani. Patrizia, buonasera.
Buonasera. Allora, purtroppo devo entrare in questa diatriba per quanto concerne il programma di Santoro. Io penso che il direttore di rete abbia detto una frase molto grave. Dire appunto se dipendesse da me nella mia rete non andrebbe in onda questa trasmissione è un'affermazione chiaramente di non libertà.
Perché non libertà? Mi scusi, è un'affermazione semplicemente che il direttore di rete, secondo me non dovrebbe dirlo perché è una cosa illogica e rende chiaro a tutti quale sia l'anomalia assoluta.
Appunto, rende chiaro a tutti qual è l'anomalia. Per quanto ce ne poi Anno Zero, può piacere o può non piacere, Santoro può piacere o può non piacere, Travaglio lo stesso. Il problema di fondo è la libertà dell'informazione. L'informazione deve essere libera, non può avere un bavaglio e non deve essere assoggettata né a ideologie né a
mi scusi, però in questo caso che c'entra? Scusi, che c'entra il bavaglio in questo caso? In questo caso stiamo parlando di una.
Perché motivo ne mettiamo sotto scopo una trasmissione come quella di Santoro e per esempio non ce la prendiamo con Porta a Porta? Perché Porta a Porta è stucchevole, è limitata, è solo un talk show dove uno può dire quello che vuole, non c'è nessun tipo di.
Guardi Patrizia, guardi, secondo me ho capito.
È un po' come il pubblico ministero, deve incalzare, deve pretendere delle risposte.
D'accordo,
non
Patrizia.
Non può ascoltare tacere su qualsiasi stupidaggine o menzogna venga detta. Quindi penso che al di là di tutto la trasmissione di Santoro, come altre trasmissioni, come anche la vostra, io per esempio sono una grande favoritrice di Radio 24, della 7, perché ritengo che siano dei punti di ascolto significativi, abbastanza agguerriti, con gran voglia di fare informazione. Ecco, io penso che l'informazione deve essere qualcosa che dà a tutti la possibilità di vedere una cosa e anche l'opposto di quella cosa. Quindi se noi facciamo soltanto trasmissioni come Porta a Porta, dove un presente, chiunque sia...
Ma questo non avviene, non c'è mica solo Porta a Porta nel campo dell'informazione televisiva, che poi... le trasmissioni di Santoro nel periodo in cui c'è il centrodestra al governo debbano vivere una storia un po' travagliata, questo mi sembra anche abbastanza scontato, guardando come sono divise le poltrone alla RAI, chi decide e chi non decide, e soprattutto guardando al fatto che una vera e propria rivoluzione dal punto di vista informativo alla RAI non c'è, c'è sempre la solita storia, la solita surfa che fa comodo un po' a tutti. La ringrazio. Ma prosegue il giallo su Daniela Santanchè, è stata picchiata oppure no? Innanzitutto come sta? Perché c'è una prognosi di 20 giorni, che concretamente che significa?
Che mi hanno incrinato una costola, è una contusione sul lato sinistro della cervicale.
certificato medico si capisce che non c'è nulla. I 20 giorni di prognosi sono una prognosi di estrema cortesia che il dottor Paternollo Roberto Antonio si è condizionato dal racconto anamnestico dell'aggressione che colpisce sempre, ha simpatizzato con la signora.
So che c'è un referto medico che parla di 20 giorni di prognosi.
Una costola incrinata, la cervicale, tutto, ma il dolore più grande non è quello fisico.
Si legge che la signora Galnero Santacchè Daniela ha una contrattura della muscolatura lato cervicale sinistra e contusione mitrace sinistro. C'è scritto non segni contusivi. E poi c'è scritto, e questo mi ha stupito, che non si sono eseguiti accertamenti radiologici.
Vabbè, questo per scherzare naturalmente, perché poi pensiamo che qualsiasi tipo di aggressione sia da respingere, anche un'aggressione verbale, una piccola spinta, eccetera. Oggi ho letto un titolo mentre leggevo la rassegna stampa sul quotidiano L'Altro, diretto dal nostro amico Piero Sansonetti, un titolo molto bizzarro, molto strano, molto curioso: la libertà di Daniela di avere le labbra burca. Le labbra burca, il burca della Sant'Anchè. Leggo dentro: Daniela si batte contro le donne che indossano il velo, ma così nega anche la sua libertà. Articolo a firma di Angela Zaro, che saluto, buonasera.
Salve a tutti.
Che significa che nega la libertà agli altri battendosi contro le donne che indossano il velo? Anzi, nega la sua libertà. Perché? Mi spieghi questo?
Appunto, è che anche il fatto di rifarsi le labbra o di rifarsi con degli interventi chirurgici è spesso così oggetto di dibattito e discussione, anche di asta critica. Però, per esempio, io penso che se una donna decide di rifarsi è libera di farlo, però molte anche femministe amiche mie dicono: ah, ma come, questa donna è suddita del desiderio del maschio. Io penso che una donna è libera di scegliere quello che vuole, il problema è anche capire perché lo fa, come lo fa. E comunque non sarò io a giudicarla. Allora, perché noi dobbiamo giudicare una donna che indossa il velo ed aggredirla come ha fatto Daniela Santanchè?
Ah, perché lei dà per scontato il fatto che Daniela Santanchè abbia aggredito qualcuno o aggredito,
no,
dal punto di vista
verbalmente. Nel senso che se io vado là e comunque gli dico ti devi levare il velo e pongo così la mia posizione, è comunque un'aggressione, ecco, non un'aggressione.
Eh no, ho capito.
Però dal punto
Senta,
di
però
vista
Azzaro, il paragone che lei ha fatto tra rifarsi le labbra o un'altra cosa che ha scritto, la minigonna che può essere simbolo di non so che cosa, eccetera, non può essere paragonata al burka. Il burka ha un altro significato, spesso di sottomissione, tutto quello che sappiamo, qualche volta è imposto, insomma, forse il paragone è un po' azzardato, o no?
Lavoro sul paradosso, però neanche tanto azzardato, perché comunque sottoporsi anche a un modello femminile che obiettivamente è imposto, cioè risponde anche a dei modelli culturali, a dei modelli patriarcali, a un desiderio che è prettamente maschile, non è meno subordinato di quello di mettersi il velo. Poi chiaramente giocando anche con i termini, perché è vero che esiste una differenza enorme fra il velo e il burka ha anche, come dire, un elemento di soggezione molto più forte. Il velo, molte giovani donne in Francia lo indossano come elemento di identità e di libertà. Quindi quello che io volevo far capire è che ogni scelta è opinabile e discutibile, sicuramente esistono gradazioni diverse, come dice lei, tra il burka e la minigonna, però spesso anche dietro una minigonna c'è un elemento di subalternità, così come io non andrò mai a dire a una donna non ti devi mettere la minigonna, anzi io la metto ben volentieri. Non capisco perché anche su una cosa a volte anche dolorosa come un'imposizione da parte di una cultura, di una religione, di indossare un elemento che può essere effettivamente frustrante o altro, si debba intervenire in quel modo, cioè dicendo tu non lo devi fare, tu sbagli a farlo. E quello è l'errore, non mettere in discussione dei modelli.
Io ho capito benissimo, però mi sembra un po' mettere sullo stesso piano la libertà che comunque c'è al di là dei modelli culturali di indossare una minigonna, di rifarsi il seno, di rifarsi il sedere, di rifarsi le labbra, indossare un vestito diciamo succinto. C'è comunque un elemento di grandissima libertà al di là dei discorsi che possiamo fare sulla società, i modelli culturali e il burka. Anche lì ci può essere un elemento di libertà, naturalmente un elemento culturale, ma non si possono mettere le due cose sullo stesso piano, forse nemmeno con il paradosso, no? Io resto di questa opinione.
Io penso che invece la vera libertà è quella di non esportare la propria libertà agli altri. Se siamo veramente liberi, non dovremmo dire agli altri come comportarsi, come fare e cosa non fare. Quindi se lei mi chiede, esistono delle differenze tra il mondo occidentale e il mondo islamico, a parte ne vorrei discutere a lungo, sicuramente non dirò che la mia libertà è il modello su cui si devono omologare gli altri, e questo è il grande errore che non dobbiamo commettere, non mettere in discussione anche alcuni elementi.
Ho capito, nell'elemento del burka c'è per esempio anche la questione del viso coperto, sollevava Daniela Santanchè, cioè ci sono delle leggi che proibiscono di andare a viso coperto.
Quello è vero, ma chiaramente quello viene usato in maniera capziosa e cioè non credo che sia quello il punto vero della contestazione.
Strumentale,
di Santanchè,
dice lei, sì.
La contestazione di Santanchè, che può essere anche inizialmente così condivisibile, di dire è sbagliato indossare il velo perché è un imposizione. Poi però intanto il modo in cui lei contesta quella cosa credo che sia altrettanto sbagliato.
Cioè è sbagliato secondo lei per esempio
perché una donna lo indossa, cioè bisogna capire cosa queste donne pensano, non solo cioè, comportandosi così Santanchè le tratta esattamente come quello che le contesta, cioè le tratta da oggetto. Cioè, quelle donne sono dei soggetti, immagino, pensanti, sono delle donne come Santanchè che se fanno quella scelta vivranno le loro contraddizioni, ma io le voglio pensare come donne intelligenti, non posso attribuirgli un ruolo di subalterno a prescindere. Cioè, quello secondo me è il grave errore che si commette.
Bene, grazie Angela Zaro.
No. No martini? No party.
Quindi quando Travaglio dice io non so se ci sarò, cioè basta pure con Stagnola di Travaglio, no? Ci sto o non ci sto? Lui c'è perché se non c'è lui non c'è anno zero.
No. No, no martini? No party.
E si chiude la porta, non si chiuderà però anno zero, vedrete che poi alla fine tutta questa pantomima si risolverà nel modo più chiaro, più evidente, secondo me, cioè con Travaglio che farà la sua orazione come al solito durante la trasmissione. Barack Obama da David Letterman, Sky 1. Health insurance.
So that's a big problem. Heartbreaking stories that I get every day. People are working but they don't get health insurance on the job. They're small businesses, they're self-employed, they can't afford to go into the private marketplace because typically those folks get charged three times as much as somebody who gets health insurance on the job. So that's one group of folks. Then you've got everybody else, 90% who have health insurance. The vast majority of the audience has health insurance, except here's the problem. Your premiums last year alone went up 5.5%.
Di cosa sta parlando Barack Obama? Naturalmente sto leggendo anche la traduzione qui su Sky 1 della grande questione che c'è negli Stati Uniti dell'assicurazione sanitaria, della riforma sanitaria, delle persone che sono coperte, delle persone che non sono coperte, dell'aumento dei premi negli Stati Uniti. Cose, come avete sentito, molto molto concrete, niente spazio per teatrini, anche se poi David Letterman è un teatrino e ci sarà da divertirsi anche per Barack Obama. In questo momento su Sky 1 al David Letterman Show, dove andiamo a sentire i titoli del TG2 e poi ascoltatori.
Il vertice sul clima all'ONU, Obama, rischio di una catastrofe irreversibile, il presidente americano lancia anche un appello per il Medio Oriente, fare ripartire i negoziati. Via libera del governo alla finanziaria, Berlusconi, opposizione anti-italiana, tifa per la crisi, ma non ne usciremo meglio di altri. Tremonti, l'Italia rientrata nella normalità europea. Nuova influenza, muore a Cesena una donna disabile, era già malata, 20 avvisi di garanzia per la paziente deceduta a Messina. Fazio, 10 centri di rianimazione per i casi più gravi. La strage di Kabul, i magistrati hanno ascoltato i soldati feriti per chiarire la dinamica dell'attentato. Il TG2 è entrato nella fabbrica dei Lince, i blindati che usano i nostri soldati in Afghanistan. Compie domani 60 anni Bruce Springsteen, il cantautore rock che da decenni dà voce all'America profonda, una inimitabile miscela artistica di energia, autenticità e musica impegnata.
Ma Va bene, ascoltatori, allora dopo i titoli del TG2 andiamo a Bologna. Marco, buonasera.
Sì, buonasera a lei, Cruciani.
Dica.
Io volevo intervenire in riferimento a quello che era stato l'intervento di Danilo su Santoro.
Sì, lei sì. Che dice, ascoltatore da Milano, sì.
Sì, esatto, lei che diceva...
Che aveva un accento romano, però è uguale.
Quello che era. Non lo so, che lei diceva che era ridicolo che in Italia si dovesse decretare con una sentenza quale fosse il programma o che programma dovesse andare in onda su un palinsesto come la
sì,
RAI
sì.
E chi eventualmente dovesse condurlo. Mentre invece, mentre parlavate, a me sembrava assurdo più il contrario, cioè che è il giornalista che deve rivolgersi a un giudice per poter continuare a mandare a condurre il suo programma e quant'altro, perché in fin dei conti l'informazione uno insomma
guardi io sono dell'idea
se, assurdo che,
io sono dell'idea che se un'azienda decide di fare un altro programma, di togliere un programma per metterne un altro, lo può fare, per cui se domani decidessero che la Zanzara non va più in onda, certo non farei causa per non so quale motivo, ce ne sarebbero magari di motivi, ma non mi sembrerebbe ridicolo tutto qui. Poi naturalmente ognuno prende le sue decisioni, fa il suo percorso eccetera. Lui naturalmente fu all'epoca protagonista di una vicenda in cui ebbe l'impressione di essere una vittima del governo, l'editto di Sofia eccetera, quello che sappiamo insomma, per cui ha fatto causa, ha vinto. A me sembra tutta un'anomalia insomma. Tutto, non solo il fatto che intervenga un giudice, anche il perché sia intervenuto eccetera eccetera.
Beh certo, comunque io se fossi nei suoi panni, cioè, se ci tengo ai miei ascoltatori, al mio programma e a ciò che divulgo come informazione, credo nell'informazione che do e credo che il mio direttore mi abbia rimosso dal mio incarico, dalle mie mansioni, dal mio lavoro, beh io faccio valere invece quelli che credo siano i diritti di ogni persona, no? Quello, mentre fa quello che sta facendo per lavorare, ecco,
sì.
Credo.
Sì, non è no. Che Santoro fosse stato cacciato indegnamente dalla RAI senza stipendio,
No, non è questo, ma è proprio per un senso del dovere anche nei confronti di chi si fa informazione, nei confronti delle persone che lei ha come audience, no? Che è giusto, anche però solo una questione di principio, che ormai l'etica, i principi sani sono cadono, no? In Italia, ormai si fa solo tutto, ci si muove solo per interessi economici quasi, no? Penso che invece sia molto nobile quello che ha fatto Santoro e oltretutto il giudice ha dimostrato che nessuno aveva nessuna ragione di cacciarlo dal programma o di interrompere quello che era anno zero. Come credo stia accadendo anche nei confronti di Travaglio e mi auguro che la cosa finisca bene, perché in realtà come tutti i programmi contro tendenza io li ammiro, come il suo anche se non sono sempre d'accordo con quello che dice. Questa sera mi sono sentito quasi in obbligo di chiamare.
No, ma lei ha fatto bene e come vede lei può esprimere la sua idea tranquillamente. C'è una cosa curiosa che riguarda il comune di Palermo. Sentite, il consiglio comunale di Palermo ha aperto i lavori poco dopo le 20 e li ha chiusi con un rinvio alle 10 di domani per mancanza di numero legale. L'opposizione avrebbe voluto affrontare in aula la questione sollevata da un servizio di Striscia la Notizia sull'utilizzo da parte del sindaco Diego Cammarata di un dipendente comunale come skipper della sua barca. Al rinvio annunciato dal presidente del Consiglio Comunale Alberto Campagna del PDL, dai banchi dell'opposizione si sono levate proteste. In aula, oltre ai consiglieri del centro-sinistra, erano presenti alcuni esponenti dell'MPA di Lombardia ed alcuni del PDL che fanno parte della corrente vicina a Gianfranco Miccichè e a Misuraca, assenti consiglieri dell'UDC. Non so se avete capito bene. Servizio ristrisce la notizia sull'utilizzo da parte di Cammarata, che è sindaco di Palermo, di un dipendente comunale come skipper della sua barca.
È dell'inviata in giallo il primo botto di Striscia la Notizia. Col temibile bassotto, Stefania Petix ha cercato di capire chi fosse un dipendente fantasma del comune di Palermo, pagato e promosso senza mai essere sul posto di lavoro.
Lo chiameremo Mister X. È un uomo pagato ogni mese per non lavorare. Però non pensiate che Mister X sia uno sfaticato o un fannullone. Mister X anzi lavora veramente tanto. Il problema semmai è che lavora altrove. Mister X fa niente po' di meno che il marinaio di una barca privata. Ecco il proprietario.
e lui non è lui, e lui non è lui, certo che è lui. La barca è addirittura del sindaco di Palermo.
Cioè lì lavora solo qua per...
Sì, io sono con la barca. Ovvio pure che non venga a fare niente, venga a stare qua tutti i giorni, venga.
Può bastare? Ma che? A quanto pare la barca del sindaco Diego Cammarata può essere anche affittata settimanalmente, ma vediamo come.
Non lasciamo sempre la zona. Non gli possiamo fare fattura naturalmente.
Ma poi se ci ferma la guardia costiera o se ci ferma la guardia di finanza.
Domani mi ferma, noi siamo amici del sindaco.
La banda di Striscia sentiva che la serata poteva essere speciale. Lo è stato un po' meno per Cammarata, sindaco per il centrodestra dal 2001. Questa mattina la procura ha già avviato un'inchiesta.
Va bene, e come si difende il sindaco da questa cosa tutta bizzarra, per utilizzare un eufemismo? Si difende dicendo che lo faceva non nell'orario di lavoro. La barca oggetto del servizio di Striscia di proprietà dei miei figli, che l'hanno acquistata con atto il 10 febbraio 2004. Come ovvio ne ho piena disponibilità. Va bene, purtroppo questo avviene solo raramente. Quest'estate ne ho usufruito solo per un paio di fine settimana. E questo ha detto Cammarata, commentando il servizio in cui si vede un impiegato della GESIP, che è una società di servizi del comune, Franco Alioto, che si occupa della barca invece di trovarsi al posto di lavoro. Dall'estate scorsa la barca è in vendita anche perché i miei figli la usano occasionalmente. Vabbè, insomma, ma qual è il punto? Dov'è lo scandalo? Si domanda Cammarata. Lo faceva in piena autonomia, conosco il signor Alioto da molto tempo, si è occupato occasionalmente di verificare che la barca sia in ordine, lo faceva in autonomia e fuori dall'orario di lavoro, come è naturale che avvenga. Ho già disposto che la GESIP proceda a un'indagine interna sulla presenza nel posto di lavoro di Alioto. Dunque qui siamo di fronte a una situazione paradossale, cioè questo Alioto è un dipendente un po' fannullone, diciamo, evidentemente del comune di Palermo, almeno così sembra, il quale lavora per il sindaco Cammarata o per la sua famiglia. Il sindaco dice di non sapere qual è la situazione lavorativa di Alioto e si giustifica in questo modo dicendo che lavora non nell'orario di lavoro, anzi, ma avete capito. Flavia, buonasera.
Buonasera, senta, io voglio essere molto cattiva perché sono di carattere veramente cattiva come lei.
Sì. Bene.
Lei non farebbe mai causa a Radio 24 perché non ha lo stesso potere contrattuale di un Santoro. E poi vorrei farle una domanda.
Bah.
Come mai Travaglio è così antipatico? Perché scrive libri di successo e ne vende.
Ma antipatico a chi, mi scusi?
Un solo libro.
Antipatico a chi, mi scusi?
Un tagli e cuci perché l'ho letto, veramente un obbrobrio.
Ognuno dà il suo giudizio su quello che vuole.
Fuori di metafora, perché anche lei appunto parla in uno spirito libero e anch'io vorrei...
Va bene, ma tranquillo, non è un problema, insomma.
Lei può dire quello che... Di serie Z.
Di serie Z.
E lo è per...
E perché lei chiama? Perché lei ci chiama? Flavia, qui passa tutto, per carità. Anche questo. Carlo da Ferrara, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Posso farle un complimento, ma non alla trasmissione,
no,
perché sennò sarebbe ripetitivo. Lei è un amabile odioso, guardi, a volte. Però la prenda con complimento. Ascolti, c'è una cosa che mi fa arrabbiare a volte.
Sì.
Di solito... il governo di turno, il potente di turno, chiamiamolo come vogliamo, fanno sempre riferimento agli italiani che sono intelligenti nel capire, gli italiani capiranno, gli italiani sanno dove sta la verità, tutta questa fantomima, come la chiama lei a volte, Santoro, non Santoro, anno zero. Noi abbiamo il telecomando, io se non voglio sentirla spengo la radio, non la sento, mi sento una canzone, faccio un'altra cosa.
Certo.
Lei prima, se mi permette, ho fatto un appunto. Un direttore di rete può permettersi di scegliersi il palinsesto, ma il direttore di rete della RAI non è un'azienda normale che ha un padrone, che ha qualcuno che tira fuori dei soldi di tasca propria
e decide.
Quindi appunto, ci sono anche italiani che comunque pagano il canone, possono sentire liberamente Travaglio, possono sentire liberamente Santoro, quindi possono decidere di non sentirlo.
Sì, no, ma guarda, a me il punto che... ripeto, io sono per, al contrario di quello che può pensare la signora di prima, io sono perché venga firmato questo contratto di Santoro, perché di Travaglio, che ci siano 10 anno zero anche in onda per due volte alla settimana, tre volte alla settimana, tutti i giorni. A me ogni tanto piace anche la maniera urticante, ruspante, feroce con cui fa con cui viene fatta questa trasmissione. Però mi rifiuto di pensare che una, si possa fare una trasmissione per forza con Travaglio, che la libertà di informare, la libertà di stampa, la libertà di espressione passi attraverso la conferma di Anno Zero o meno, e non mi piace il martirio continuo, il vittimismo continuo di alcuni personaggi. Tutto qua, non c'è altro.
No, ma questo sono perfettamente d'accordo con lei, però la cosa che volevo anche puntualizzare è questo fatto che a volte un italiano medio, diciamo scarsamente dotato, sì, di intelligenza, che sente il governo, io non parlo di Berlusconi, del governo di centrosinistra, perché lei sa meglio di me, e questo sono perfettamente d'accordo con lei quando si parla di lottizzazione, tutti, dalle parti mie si dice, io sono abruzzese anche se sono a Ferrara, il migliore c'ha la rogna, si dice,
sì.
Però il discorso è questo, gli italiani sanno dove è la verità, gli italiani capiscono, gli italiani sono intelligenti, quando c'è da capire qualcosa che può essere contro a quello che va contro quello che possa pensare il potente di turno, così gli italiani non sono più intelligenti e devo indirizzarlo. Poi un'altra cosa, io sono d'accordo con lei, non c'è un regime, perché c'è una cosa che in Italia mi dà terribilmente fastidio, che è questo, le televisioni sono lottizzate, ci sono i giornali, voglio sentire una notizia, compro l'Unità, compro il Secolo XIX, compro, che ne so, il Messaggero e il Tempo, che sicuramente non è di sinistra, quindi posso al limite vedere anche un'informazione giudicata in maniera diversa. E poi le vorrei anche scherzosamente dare un altro consiglio, questa sera anche lei può essere passibile di multa, Cruciani, perché ha invitato solo il giornalista del Tempo, che notoriamente non è un giornale di sinistra.
E che non è un giornalista del Tempo, peraltro Mellone, ma è una persona libera che ragiona come tutti noi e che scrive sul Tempo, nel passato ha scritto anche per il Messaggero, per... non è che scrivere sul Tempo significa avere un'etichetta, quindi, di un certo tipo, e poi ospitiamo, come lei sa, abbiamo ospitato anche una giornalista dell'altro.
Sì, non era una critica, Cruciani. Poi un'altra cosa e chiudo veramente. Il giornalista adesso dice che non è Melloni, non ha ascoltato, sì, correttamente, sì. Parlava che si meraviglia che in questo momento non ci siano trasmissioni fatte, tra virgolette, sulla falsariga dell'idea governativa, ma c'è stata, mi ricordo, mi sa, la trasmissione di Socci, e a
sì, anche un'altra,
da
anche un'altra,
pensare,
però evidentemente
anche un'altra non ha avuto il riscontro che
certo.
mediatico, quindi diamo libero spazio, sono d'accordo con lei che comunque alla fine si farà la trasmissione, ci sarà Travaglio, però mi fa terribilmente inca bip 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 quando gli italiani sono bravi o noi italiani a capire solo determinate cose, però se io voglio vedere la trasmissione la vedo, se non la voglio vedere, come sentire lei, spengo la televisione, spengo la radio, non la sento. Grazie.
Grazie a lei, Giuseppe, provincia di Arezzo, buonasera.
Sì, buonasera, purtroppo arrivo proprio in fondo e sono già parecchio tempo che sono in attesa.
Mi perdono, dica.
Mi hanno fermato, ma adesso sono ripartito, sono in macchina, sto camminando. Volevo comunque, se posso, dare l'ultima...
Prego, prego,
vada. Il discorso di Santoro alla RAI,
sì,
bisogna interpretarlo in un modo, che in un altro modo. La RAI è un servizio pubblico, pagato da tutti. Io mi indigno sempre quando sento magari il Berlusconi di turno che dicono, fanno questa trasmissione a spese di noi contribuenti. Io sono un contribuente e voglio quelle trasmissioni. La RAI deve tutelare tutti noi cittadini italiani, cioè deve dare la possibilità, deve dare la possibilità a tutti noi di sentire quello che vogliamo. Cioè il giudice che fa la sentenza per riammettere Santoro alla RAI non lo fa contro la RAI, lo fa a favore nostro, perché se l'Anno Zero ha dai 6 ai 8 milioni di share a sera, vuol dire che è un programma che piace, che Santoro è un giornalista che piace, che tutta questa falsosità che dite voi non c'è.
Io non ho parlato di falsosità, Giuseppe, sì, ho parlato di modo di fare
la trasmissione che sta beffeggiando Santoro.
Ma io non sto beffeggiando nessuno, io sto parlando di un modo di fare giornalismo che mi piace, anche urticante, eccetera. Ho parlato solo della vocazione al martirio che ha Santoro ogni volta, appunto. Solo questo, una piccolissima critica che mi permetto di fare, se posso, se la signora Flavia dalla provincia di Messina mi consente. La ringrazio. Ferruccio da Vicenza, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Sto ancora ridendo perché sentire dire che Santoro non è fazioso è qualcosa di incredibile.
No, ma tra l'altro è una faziosità che va rivendicata, secondo me.
Sì, ma è fra l'altro una cosa di cui lui si fa orgoglio, non vedo perché bisogna anche negargliela.
No, ma certo.
E sì, quello che volevo dire io, che io sono convinto che Santoro farà la sua trasmissione, Travaglio sarà presente, perché nessuno gli negherà di fare la loro trasmissione, perché nessuno vuole di nuovo dei martiri, cosa che loro in realtà vorrebbero essere, perché poi il loro essere martiri si traduce in contratti, gettoni di presenza e tutta l'ambaradan che gli va dietro.
Ferruccio, la ringrazio. Concluderei con Antonio da Napoli. Ho davvero 30 secondi, forse meno. Antonio, dica.
Buonasera. Niente, non vedo la vocazione al martirio di
Santoro.
Il giornalista di cui stiamo parlando tanto, di Santoro. Mi sembra che uno che protesti contro una vessazione, che ritiene tale, che lui la ritiene tale, e sì, io con lui...
Dunque, viva Santoro, viva Anno Zero, viva Travaglio, speriamo che questi contratti vengano firmati, che vengano firmati il più presto possibile. Noi ci sentiamo domani 18.30, un saluto, Flavia dalla provincia di Messina, domani 18.30, puntuale, mi raccomando signora.
La Zanzara.
Allora, un attimo solo.